sta parlando live Inzaghi, se non erro. Sentiamo proprio un passaggio velocemente il tecnico in vista della gara contro lo Zenit di Champions.
Ciao Simone, buon pomeriggio. Ciao. Senti Simone, la fascia di capitano che è stata data a Luis Alberto nel finale di partita sembra un po' chiudere il discorso durato tutta la settimana. Un giocatore fondamentale questo per la Lazio.
Ma io penso di sì, penso che l'abbia dimostrato in questi anni Luis Alberto cosa rappresenta per noi. Giocatore importantissimo che ha dato una grandissima risposta in campo per quello che ha fatto tecnicamente, per il sacrificio che ha fatto in campo, è stato bravissimo, ha dato una risposta sul campo. Ora è normale che ci aspettiamo tutti anche delle conferme fuori del campo, ma su questo non ho dubbi, perché ho parlato tanto col ragazzo e mi è sembrato molto, molto sereno e motivato per far sì che le cose in campo vadano sempre meglio.
Cerigola.
Ciao Simone, buon pomeriggio. Ciao. Senti, alla luce dei numeri che questa squadra anche quest'anno sta facendo e del fatto che vincendo mettete praticamente non un piede ma qualcosa di più agli ottavi, cosa che nella storia della Lazio, se non sbaglio, è successa solo due volte, non ritieni che sia un po' sottovalutata questa squadra e anche il tuo lavoro?
Ma sai, sul fatto che non ci danno mai per favoriti è una cosa che siamo abituati. Noi in questi anni abbiamo avuto delle continue crescite, siamo riusciti a portare a casa trofei importanti, adesso abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale dovuta soprattutto anche al calendario, che all'inizio per noi era un calendario tosto. Abbiamo avuto tantissime defezioni, adesso il mio augurio da allenatore è quello di poter recuperare tutti i giocatori a disposizione. Domani avremo ancora qualche problematica soprattutto a metà campo, però come ho detto, poi insomma, se non parlano di noi, a me questa cosa non dispiace, perché so insieme ai ragazzi della squadra siamo consapevoli che se riusciamo a essere tutti, a non essere in emergenza, siamo una squadra che può competere e dire la propria.
Allora, rientriamo in studio, partiamo da questo ultimo passaggio di Inzaghi tra importante. I tanti argomenti, importante perché poi dalla partita con il Dortmund, quindi la prima di Champions, la Lazio fa 7 risultati utili consecutivi da quella partita, 4 vittorie e 3 pareggi, con una serie anche di problematiche che ha dovuto affrontare, che conosciamo senza stare qui a ritornarci, tra il Covid e via dicendo. È una squadra sottovalutata, lui ha risposto in questa maniera: l'allenatore non mi interessa, andiamo avanti, eccetera. Però
sappiamo che è una squadra competitiva, nonostante.
Ecco, voglio sentire i nostri ospiti, dai, partiamo da questo.
Allora,
dal passaggio di Inzaghi.
Do il benvenuto ad Antonio Di Gennaro.
Ciao Antonio, ben trovato.
Buongiorno.
Buon pomeriggio,
ciao
Antonio.
Ciao Antonio. E poi diamo il buon pomeriggio a mister Gianni Di Marzio.
Ciao Gianni.
Grazie. Ciao mister. A voi.
Ciao Gianni.
Ciao Giulia, Marco, ciao Antonio.
Ciao, ti vedo, ciao, ti vediamo. Ciao. Allora, è una squadra sottovalutata, mister. Parto da Gianni Di Marzio.
Ma onestamente non credo, perché questo percorso della Lazio negli ultimi anni è stato sempre in una fase crescente. La squadra è maturata molto. Anche prima del Covid la Lazio era una squadra che forse avrebbe potuto, io dico forse, per tenermi sempre sullo 0-0, secondo me era una squadra che poteva vincere lo scudetto, onestamente devo dire, perché la Juve in quel momento non era in gran forma, i risultati non gli davano tanto ragione, il gioco, però tutto sommato devo dire che la Lazio sa fare delle grandi cose, ha una squadra chiaramente, c'ha 2, 3, 4 campioni, 4-5 giocatori direi sopra la media, non vedo perché non dovrebbe essere sottovalutata. Ha Immobile che è un capocannoniere europeo, c'è Acerbi dietro che secondo me, senza adesso voler essere troppo diciamo assolutista, è il migliore difensore che c'è in circolazione, il migliore difensore centrale, con tanto di rispetto a Bonucci, a Chiellini, a De Ligt, per quello che mi riguarda. È in mezzo a campo dei giocatori di grande qualità, di grande classe, non vedo perché dovrebbe essere sottovalutato. I risultati ne danno ragione, certo ogni tanto viene fuori, sai, qualche scaramuccia come ultimamente, però poi si mette a posto, il giocatore va in campo, fa uno dei migliori in campo e quindi No, io ritengo la Lazio una squadra forte, ed è considerata forte, anzi chi l'ha pronta sa di avere una squadra che se la affronta in casa ti può far male sulle ripartenze. Se la affronta a Roma è una squadra che la palla la sa giocare già dal basso verso l'alto, quindi io onestamente non sono convinto di questo.
Di Gennaro.
Ma io credo che la Lazio, anzi credo, se andiamo a vedere tutte le statistiche in questi anni che c'è Simone Inzaghi, credo che è una squadra italiana che ha vinto abbastanza rispetto ad altre, a parte ovviamente la Juventus, però il Napoli ha vinto l'ultima Coppa Italia, ma la Lazio in questi 5-6 anni mi sembra che ha ottenuto anche dei successi a livello importante, Coppa Italia, Supercoppa, quindi insomma se tolto le soddisfazioni vuol dire che piano piano questa squadra è cresciuta di livello. Credo che il valore aggiunto sia proprio l'allenatore, per quello che ha saputo, per come ha saputo gestire, attorno conosce l'ambiente benissimo. E poi ricordiamo che Simone Inzaghi doveva essere il traghettatore dopo il problema di Bielsa, invece poi ha creato veramente qualcosa di importante. Mm-hmm. E certo, l'anno scorso ha avuto l'opportunità, dopo prima del lockdown, di veramente di puntare allo scudetto, perché era la squadra più in forma. E ecco, quest'anno forse dal punto di vista dell'organico magari si poteva fare un mercato diverso, forse ancora più, diciamo, che poteva incidere sul discorso qualitativo dell'organico, però credo che da parte mia non c'è una sottovalutazione, anzi c'è una squadra che secondo me è tra le più forti.
Bene, lasciamo la Lazio per commentare appunto Inzaghi in conferenza stampa. Ricordiamo, la Lazio sarà impegnata con lo Zenit in Champions, domani sera ci sarà lo speciale proprio Champions che faremo noi in diretta a partire dalle 20:30 fino alle 23:30, seguiremo le partite e commenteremo quello che succederà in campo Lazio e Juventus. Allora, andiamo all'Inter. Allora, l'Inter, voglio sentire un commento da oggi. Facciamo un giro veloce perché abbiamo Inter-Napoli da commentare con voi due, quindi vediamo di toccare questi due argomenti. Inter torna alla vittoria dopo un mese, nelle ultime due c'erano stati due pareggi in campionato, 13 gol subiti, 5 nelle ultime tre partite, 3 rimonte, la terza rimonta che fa. È una squadra affidabile per ambire a puntare al titolo, Gianni Di Marzio?
Ma per il potenziale tecnico che ha e per l'allenatore, che secondo me è tra i più bravi che ci stanno in circolazione, ma non solo in Italia, dico in Europa e quindi al mondo, penso senz'altro di sì. La società alle spalle è una società che vuole far bene, non ha badato a spese a prendere giocatori, tra virgolette, anche pronti per tentare di vincere quest'anno lo scudetto. Perché no? Certo, in alcune gare non è che mi abbia tanto soddisfatto a livello di, diciamo, di organizzazione di gioco, proprio per quella voglia, per quella grinta, per quella fame di voler a tutti i costi arrivare al risultato vincente. Però devo dire che con il potenziale offensivo che tiene Lukaku, Lautaro, è una squadra come la Juventus c'ha Cristiano Ronaldo, come la Lazio c'ha Immobile, come il Milan c'ha Ibra. Sono giocatori che sembrerebbe che possano dipendere da loro, ma c'è un'imbalcatura alle spalle, e come ieri ho visto il Milan molto bene, per esempio, al di là di quel fenomeno di
è da Paolo. Scudetto, Gianni? Quindi, è da scudetto?
L'Inter sì, per me sì.
Anche il Milan?
Il Milan ieri mi ha convinto, guarda, io avevo delle perplessità, a prescindere
il Napoli poi ci ha messo più il Milan, suo, mister, che l'Inter,
Però l'ho visto organizzata bene, specialmente la fase difensiva, ho visto i raddoppi, ho visto che l'hanno preparata molto bene, lasciando addirittura Manolas che potesse poi incominciare a far gioco dalle retrovie del Napoli, molto pressing, giocatori in grande giornata, in grande condizione come Benasser, che mi ha meravigliato, è un giocatore che seguivo, ma era sempre un giocatore da 6,5, 7, 6, non si elevava mai verso l'8, ma io l'ho visto molto bene, Canaroglu onestamente un po' meno, però e poi a sinistra c'ha un treno che è una freccia russa vera, altro che pendolino di una volta, questo pedala e ha migliorato anche la fase difensiva. Quando era arrivato mi sembrava che giocava solo, era un ex esterno alto a sinistra portato a fare l'esterno basso. Invece ha migliorato anche la fase difensiva. Per me è una squadra, vero, secondo me, da scudetto. Forse è chiaro che sono convinti la squadra stessa di avere un attaccante che in qualsiasi momento fa la differenza e che poi li può anche trascinare con il suo carisma, che è Ibra, chiaramente. Certo, certo. E forse ti mancherebbe un'alternativa. Però io penso che anche il giovane Leao, il portoghese,
può fare il suo, può fare il suo, certo. Rebic molto bene sulla sinistra, come diceva anche Gianni Di Marzio. Antonio Di Gennaro, l'Inter è affidabile? E poi a sto punto anche tu un commento sulla Milan, se lo ritieni da scudetto oppure pensi che bisogna aspettare. Ricordiamo che Ibra sarà fermo almeno 10 giorni,
sì, almeno. Ma almeno, perché
io ho letto 3 settimane, ma adesso, sì, quindi credo un mese va via, poi magari lui ci ha visto anche a recuperi lampo. Ma l'affidabilità dell'Inter, credo che è stato molto realista Conte, se manca ancora la concentrazione di questi tempi, perché ieri l'ha ribaltata sì con un super Lukaku, altrimenti diventa difficile. Se subisci 2 gol a partita come media diventa veramente molto complicato, al di là del soprattutto dell'organico che ha questa squadra. Quindi o i meccanismi difensivi o complessivamente di squadra, l'affidabilità la devono trovare proprio loro da squadra, perché ci sono il campionato è molto equilibrato quest'anno, quindi però l'Inter per fare veramente il salto di qualità deve trovare, ma lo diciamo un po' dall'inizio del campionato, anche per quanto riguarda la Champions, perché poi esprime con buon calcio, ma Conte non è mai stato abituato ad avere squadre che prendono gol così in maniera costante, e quindi ecco l'equilibrio deve proprio trovarlo, perché insomma puoi esprimere un grande calcio, quello che vuoi, però se hai delle difficoltà a livello difensivo magari attaccherà di più, avrà più possibilità, avrà anche un tipo di gioco quest'anno che lo porta anche a rischiare di più, ma l'equilibrio ovviamente ci deve essere in fase difensiva, però credo che è non può sbagliare quest'anno, è normale che è la favorita per come ha finito l'anno scorso, per l'organico che poi è stato incrementato e con giocatori proprio che ha voluto l'allenatore, su questo non può sbagliare. Il Milan ha fatto invece un mercato intelligente, perché ha giocatori di qualità, veloci, tecnici a livello fisico. Certo, ora se Ibra sta fuori 3 partite, credo che si potrà vedere lì proprio l'esatta forza ancora di più di questa squadra, perché Ibra, parliamoci chiaro, è normale che c'è un'interiatura di gioco ormai da tanto tempo, anche dall'anno scorso, però Ibra è il finalizzatore, è quello che veramente è il capo carismatico, l'allenatore in campo. Ieri c'era il terzo Bonera, ma poi con uno come Ibra è normale che sei tranquillo in campo, gli stessi calciatori, e quindi secondo me è una squadra che può giocare per lo scudetto. Ma penso con l'Inter e Milan e ti dirò di più, non so se avete già parlato, io vedo anche la Roma è una buona squadra.
Sulla Roma, Gianni, hai sentito che ha detto di Gennaro, sì, Gianni Di Marzio, la Roma è una buona squadra, anche prima abbiamo raccolto
l'allenatore,
l'allenatore che molti all'inizio lo volevano cambiare, qui a Roma lo volevano cambiare,
sì, sì.
Lo dico, caro.
Tu sai, Marco, ho avuto sempre, diciamo, non una simpatia calcistica, chiaramente, una stima per questo allenatore che comunque sempre tranquillo, calmo, si è adattato immediatamente al calcio italiano. Questo è fuori discussione, specialmente a livello tattico. Che poi strada facendo vedo che riesce anche a trasformare determinati giocatori in ruoli che io avevo delle perplessità. Per esempio, io, Cristante, quando ho collaborato 3 anni fa con il Palermo, con Zamparini, e quindi stava lì, non pensavo mai che da centrale di centrocampo potesse fare per esempio il centrale difensivo in una linea difensiva a 3, lo escludo, invece ho visto che si è adattato e anche bene, e quindi se l'è inventato, se vogliamo, questo Fonseca, come si è inventato anche dei giocatori che in partenza tutti quanti noi potevamo, almeno io potevo avere delle perplessità. Quindi obiettivamente devo dire che questa difesa a 3, giocando in questa maniera, la Roma io la considero molto. D'altra parte, domenica prossima sarà a Napoli, quindi sarà un esame importante sia per la Roma che per il Napoli, che deve dimostrare di non essere stato solamente una giornataccia.
Gianni, ti fermo un attimo perché ci andiamo al Napoli, adesso facciamo un giro sul Napoli,
si
ancora qualche minuto, però si aggiunge un altro
mister,
amico.
Sì, diamo il benvenuto a mister Gigi De Canio.
Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Ciao Gianni, ben trovato.
Ciao, grazie, pure a te.
C'è anche Antonio Di Gennaro con noi, mister.
Ah, Antonio, che piacere.
Ciao, ciao mister.
Allora,
ciao,
visto, ciao. Visto che ha sfiorato l'argomento Napoli e quindi ha introdotto quello successivo, oggi noi abbiamo fatto un titolo sul Napoli, quindi chiediamo che cosa ne pensano dopo questa sconfitta, ma dopo anche le parole di ieri di Gattuso, perché Gattuso ha detto con le grandi facciamo fatica.
È una questione di mentalità.
Ha fatto una critica al gruppo, tutto quanto, quindi noi abbiamo fatto un titolo, forse
Napoli,
forzato.
Napoli ridimensionata, abbiamo chiesto.
Dopo questa sconfitta, che ne pensate? Parto da Gigi Cagno, così lo accogliamo. Mister, ridimensionato oppure un episodio? Però le parole di Gattuso ci fanno pensare.
No, no, non è un episodio. Non è un episodio perché ha già perso 3 partite in casa, una grande squadra che ha degli obiettivi importanti, precisi, che negli ultimi anni è sempre stata l'antagonista della Juve, comunque ha lottato sempre per obiettivi importanti, insomma non può essere, non può perdere 3 partite in casa, quindi ma non penso nemmeno che possa essere ridimensionata, deve correggere a mio avviso dei difetti e uno lo trovo uno dei quali però lo trovo effettivamente molto molto difficile, ma
quale mister? Quale mister? No, accendiamolo subito.
A Napoli manca un play che sveltisca la manovra e che renda il gioco fluido. Bakayoko non lo è assolutamente. Anche Fabian Ruiz, nonostante sia un gran bel giocatore, un gran bel centrocampista, come del resto la squadra. Napoli è una squadra con delle individualità molto, molto forti. A mio avviso, sia per un centrocampo a 3 che per un centrocampo anche a 2, come sta giocando in questo modo, manca, ecco, quel play che poi può essere il fulcro del gioco e che dia che sveltisca la manovra per sfruttare il talento degli attaccanti, la velocità, la capacità di verticalizzazione e insomma e anche la capacità di smarcamento tra le linee degli esterni quando si accentrano. Procede troppo per linee orizzontali e troppi tocchi a centrocampo e poi anche nella ricezione della palla i due centrali di centrocampo sono sempre di spalle all'avversario, subiscono il pressing, si fanno dare palla sui piedi e possono giocarla poi solo dietro, così che in questo modo i veri registi del Napoli diventano Koulibaly e Manolas, e credo che questo sia un equivoco che da assolutamente da correggere.
Mi tengo mister Di Marzio per ultimo, quindi al volo De Cagno, cambiare anche modulo è pensabile?
Ma il problema è che potrebbe essere, perché questa, il 4-2-3-1 doveva essere un'alternativa, poi la possibilità di sfruttare insieme Osimhen, Mertens, Lozano, eccetera, Insigne, è una bella idea. Oltretutto con l'Atalanta ha dato dei risultati proprio oltre che sul piano numerico, ma sul piano proprio della qualità del gioco. Ma lì si trovava una squadra che ti veniva ad attaccare, ti dava degli spazi e hai potuto sfruttare la velocità dei tuoi giocatori
certo.
Però se questo poi non te lo permettono perché trovano le contromisure e con i centrocampisti rallenti molto la manovra,
diventa
anche
complicato.
Questi giocatori non possono essere sfruttati e il Napoli diventa prevedibile.
Di Gennaro.
Ma per me questo è un campanello d'allarme, perché credo che ieri è stata una partita dove insomma sono emerse delle carenze anche a livello soprattutto di personalità contro le grandi squadre, magari il Napoli ancora non riesce a fare il salto di qualità, e quindi nonostante è una squadra che è stata anche migliorata, perché Bakayoko e Osimhen sono due che hanno portato fisicità, capacità di attaccare la profondità. Quindi proprio il 4-2-3-1 che stava appunto dicendo mister De Canio è stato, diciamo, fatto per l'arrivo proprio di Osimhen, e quindi Osimhen che gli dà profondità, forza fisica, presenza in area di rigore, cosa che prima con i tre piccoletti non c'era. È arrivata anche Petagna, che è un'alternativa anche a questo modulo, diciamo all'attaccante di riferimento. Quindi credo che sì, magari anche con recupero a pieno di Zielinski, che è un giocatore per me importante. Io credo che questa in Napoli ha una potenzialità incredibile, ormai sono anni che aleggia nelle prime posizioni. Beh, con Sarri abbiamo visto un calcio diverso, però Gattuso ha dovuto ricreare tutto un ambiente, tutta una situazione proprio di squadra, appunto proprio di ambiente, e quest'anno credo che il mercato è stato, rispetto ad altre squadre, è stato importante proprio per dare fisicità a un centrocampo che magari con Fabian Ruiz e Zielinski magari era molto tecnico ma magari meno equilibrato. E quindi certo, quando devi fare la partita, se non velocizzi l'azione, se non trovi gli spazi, diventa difficile, perché poi il Milan abbiamo visto che a campo aperto ha giocatori, come dicevo prima, molto tecnici, veloci, e poi ha un finalizzatore in Milan che credo ancora in Napoli debba trovarlo. Loro sperano molto in Osimhen, che poi è stato un acquisto molto importante, però credo la sconfitta ieri mi sembra pesantuccia.
Dice anche Di Gennaro.
Andiamo da mister Gianni Di Marzio.
Ma io devo dire, forse sono un po' più meno severo sia di Gigi che di Antonio, perché per le mie esperienze, quindi parlo di me stesso, quando una squadra ha una giornataccia, ma dal numero 1 al numero 11 e senza salvarsene uno, o forse poco un mezzo, onestamente non la condanno mai. Perché io non ne tiro fuori uno, cominciando da Insigne, che ha fatto delle grandissime partite in nazionale, e ieri sembrava un altro giocatore.
Vero.
Politano in un altro ruolo che non aveva mai giocato, dietro la prima punta, a turno si alternava con Lozano quando giocava a destra doveva riuscire a tenere questo treno di Hernandez sulla fascia, che è un altro che Freccia Rossa, quello andava a 2000. Ha migliorato anche la fase difensiva, quindi neppure a parlarne. Dopodiché, se trovi una giornataccia di Fabian Ruiz, piace o non piace, come diceva Antonio, però c'è un bel piede, c'è un bel sinistro, Bakayoko che è una diga davanti alla difesa, anche lui in una giornataccia.
Io la vedo per Fabian Ruiz,
ha giocato dietro solamente Manolas, che doveva incominciare il gioco, in merito del Milan, perché Milan ha giocato veramente bene, con Benazer in mezzo al campo, come dicevo prima, mi ha meravigliato, ha fatto una grandissima partita con Kessié, un po' meno Canaroglu, però onestamente devo dire, dietro li ho messi bene. Quindi io in Napoli starei ancora attento, gli darei ancora fiducia, adesso a prescindere da un discorso di sentimento, perché
Gattuso Gattuso che ha espresso in maniera netta la sua perplessità, è perché spieghiamo sempre le partite importanti.
Poi lui viene tutti i giorni.
Lo sai, noi del mondo del calcio,
io sono convinto che Napoli è una grandissima squadra.
Degli altri, le sconfitte non riusciamo a digerirle, poi specialmente a caldo, certe volte si attende a parlare perché ti fanno delle domande insidiose. Che Gattuso, onestamente, partita importante anche l'anno scorso le ha vinte, non è che non le ha vinte, e i giocatori hanno dimostrato che ci sanno fare, se no non potevano ottenere i risultati che hanno ottenuto. Elencarli adesso, come hai fatto tu prima, mi sembra fin troppo facile.
Ma non può essere un po' l'ambiente che disturba il Napoli, invece di essere un po' più umile alla Gattuso? Si esalta con poco e allora, poi quando è il dunque.
Però vi devo chiedere un attimo, siccome siamo, vi chiedo se potete un attimo fermarvi. De Cagno, possiamo rubare qualche altro minuto? Proprio andiamo un attimo in pausa.
Come no? Come no, non c'è problema.
Antonio, tu ti puoi fermare un attimo?
Certo,
allora,
certo.
Così, questo argomento, e poi una domanda che riguarda Gattuso, così voglio sentire anche un vostro pensiero. Quindi torniamo subito, piccolo break con Gianni Di Marzio, mister De Cagno e Antonio Di Gennaro. Tra pochissimo. Siamo tornati in diretta, vedete già alle mie spalle per chi sta in questo momento davanti alla TV, e quindi vi ricordiamo di scaricare l'app perché ci potete vedere e ascoltare, ma vi ricordiamo anche l'808 di Sky su Yes TV, vi ricordiamo anche l'860 del digitale terrestre BSO Channel invece in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, nonché le frequenze in FM del nord della Lombardia, Bergamo, Lecco, Crema, quindi vi potete sintonizzare conoscendo il tutto attraverso il sito di TMV Radio Sport nella sezione come ascoltarci. Allora, c'è anche mister Luigi De Canio, che diamo il buon pomeriggio. Antonio Di Cesaro.
Allora, io se mi permettete, prego, volevo argomentare meglio l'argomento precedente, prego, no? Sul rendimento del Napoli. Io faccio una considerazione basandomi su più gare del Napoli. Ora, a parte quella con l'Atalanta, in cui il Napoli è stata veramente spettacolare e convincente, nelle altre gare il Napoli ha sempre stentato sul piano del gioco. Va da sé che gli interpreti sono tutti, come dice Gianni, come dice anche Antonio, di grandissimo livello, perché è una squadra davvero forte. Però con Rijeka ha tentato, col Sassuolo in casa ha perso con la Z Alkmaar, e a parte qualche lampo anche sul piano del gioco si è fatta
superare,
controllare sì, bene dall'avversario. Quindi tutto questo perché la manovra del Napoli non riesce ad essere fluida, a mio avviso, per queste componenti tattiche di un giocatore che il Napoli non ha, e che quindi non riesce poi, attraverso lo sviluppo del gioco, a dare continuità alle sue qualità e ad esaltarle soprattutto con continuità, con fluidità. Quello che è una grande squadra che deve arrivare a certi obiettivi deve avere. A Benevento il Napoli ha faticato, ha fatto risultato grazie alle invenzioni del suo giocatore. Ecco, in tutto questo, in questo aspetto si sta ripetendo troppe volte perché possa essere solo un fatto casuale. Io lo riporto a quel concetto della mancanza di un giocatore con quelle caratteristiche. Poi può darsi che mi sbagli,
mister.
Eccomi.
Vai già,
i play l'hanno presi l'anno scorso, ma non erano i play adatti, perché Demme
non
lo
erano i play adatti, sono, perché...
cioè sono di una categoria secondo
ma
me.
Ma vi posso
inferiore.
Chiedere una cosa, ma non è che anche Gattuso nel voler mettere in campo tutti questi giocatori offensivi sta facendo qualcosa che non rientra proprio nelle sue corde, cioè nel senso anche ieri, no, la scelta di mettere in campo in quella maniera, forse
lui è partito da Parma, Marco. Da Parma,
lo so, però non vorrei che fosse un qualcosa che non rientra proprio. Io faccio la domanda a voi, per carità, cioè se non rientra nelle sue corde, quindi fare una scelta differente.
No, ma poi io mi ricordo che l'anno scorso, cioè anche post lockdown, insomma, si è detto che con Demme si era trovato l'equilibrio a centrocampo del Napoli, che Demme serviva proprio a dare quell'equilibrio.
Allora, se gioca Demme con due centrocampisti, Osimhen e ovviamente Insigne, sta fuori uno tra Callejon, tra Politano e Mertens, poi c'è Zielinski, cioè non è secondo me semplice. Io credo che proprio a Parma lui a Parma ci può stare per riprendere la partita, giocò con i due mediani che erano Zielinski e Fabian Ruiz, due molto offensivi, poi mise questi tre quartisti e Osimhen davanti, ha vinto la partita e la vinse molto bene. E credo che se fai questo tipo di gioco devi avere ovviamente una capacità nel recupero, nella pressione, nella condizione fisica, che ovviamente ti deve, anche perché insomma nel calcio europeo bisogna anche avere un po' più di coraggio e di rischiare, anche perché insomma il Napoli dietro a Manolase e Koulibaly non due qualunque.
Voglio sentire anche Gianni Di Marzio e Gigi De Canio. Gianni,
ma sicuramente Elisa prima ci ha fatto notare,
Cinzia,
che a gennaio il Napoli aveva preso tra virgolette due giocatori che in teoria sarebbero dovute essere due playmaker, che poi tra l'altro uno tutti e due insieme non è che non fanno un playmaker di grande valore, perché hanno anche caratteristiche un po' diverse. Demme è un po' più aggressivo, è un giocatore che anche lui fa abbastanza filtro in fase difensiva a copertura dei due difensori centrali. Forse in questo modulo, credo io, per l'amor del cielo, senza fare la cassazione, però nel modulo 4-3-4-2-3-1 i tre dietro la prima punta, il centrale che sta dietro la prima punta è, deve essere un trequartista, un giocatore con i piedi buoni che possa far partire gli esterni bassi, forse cercare l'1-2 con la prima punta, può inserire gli esterni alti quando fanno i tagli. È proprio matematico questo. Se non hai quel tipo di giocatore, allora ti devi adattare. E Napoli si è adattato con Mertens, non poteva fare altro, perché perdendo questo ragazzo prima punta, premesso che io l'ho visto molte volte nel campionato del mondo in Cile, quando ha fatto 10 gol alla grande, però, con Brasile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ha fatto dei gol di
però
di
scusate,
livello,
no,
anche
no,
se migliora tecnicamente. Quindi Napoli è costretto che poi gli possa mancare l'esterno basso a sinistra di valore, come è capitato in nazionale Insigne sulla catena di sinistra con Emerson e Palmieri, che si trovavano ad occhi chiusi per i tempi, per gli inserimenti, eccetera. Ma il Napoli purtroppo è questo, è stato costruito in questa maniera, e quindi obiettivamente devo dire che Gattuso si è adeguato a Osimhen innanzitutto facendo il 4-2-3-1. Ma lui può fare quello che gli pare, può fare anche il 4 con i giocatori che ha a disposizione, al di là della qualità di tutto il, diciamo, l'organico, che ha due giocatori per ogni ruolo. Lui può fare il 4-4-2, può fare il 4-2-3-1, può fare quello che vuole. Allora, certo, anche ieri con il Milan mi è sembrato un po' inadeguato, diciamo, in mezzo al campo Politano, che tra l'altro era uno di quelli più importanti.
Magari si poteva mettere un centrocampista in più, fare una sorta di 4-3-3. De Cagno, mister.
Sì, beh, anche da un punto di vista proprio strutturale, il Milan è più avanti nella costruzione di un 4-2-3-1, e anche perché ha proprio giocatori più adatti. Gianni è rimasto incantato da Bennacer. Bennacer è un giocatore che il Napoli non ha, per la sua capacità di velocizzare l'azione, il suo dinamismo. La punta dietro il giocatore offensivo subito a ridosso di Ibrahimovic e Çalhanoğlu, che è comunque parte da come è un centrocampista, un giocatore che può fare anche la mezzala, non è un attaccante come lo è Politano. E poi i giocatori del Milan hanno tutti un passo molto importante. Quando partono in accelerazione con e senza palla, sono giocatori che nell'uno contro uno si esaltano e sono capaci di tutto. Avendo trovato poi quel fuoriclasse lì davanti che tiene subito palla, li fa salire e li si fa trovare sempre puntuale nel marcato, è chiaro che tutto questo esalta la qualità delle altre. In questo caso, in questa situazione, l'atteggiamento troppo offensivo del Napoli si è un po' consegnato alle ripartenze, alla capacità del Milan di verticalizzare.
Vabbè, torniamo un po' a vedere. Sentite, io prima di salutarvi vi voglio chiedere, c'è questo premio, il Globe Soccer adesso 2020, cioè che vanno a premiare proprio a fine dicembre 2020, ci sono candidati degli allenatori che hanno segnato i 20 anni dal 2001 al 2020. Volevo sapere un po' a chi date il voto voi. Vi leggo i nomi: ci sono Ferguson, Carlo Ancelotti, Deschamps, Love, Guardiola, Mourinho, Scolari, Lippi, Del Bosque e Zidane.
Klopp?
Non c'è Klopp qua, sì, non c'è
allora
Klopp.
Non voto
dal 2001 al 2020.
Allora voti quella che ti sto per dire io.
Aspetta però, perché Klopp rientra in un'altra votazione.
Esatto, rientra in quella dell'allenatore dell'anno.
Dell'anno, l'hanno messo nell'anno, non nei 20
Klopp
anni.
Klopp è il numero uno al mondo adesso. Ieri ha vinto 3-0 contro il Leicester, gli mancava 6 giocatori.
Hanno messo Gasperini, Flick, Lopetegui, Klopp e Tuchel
quelli dell'anno.
Quelli dell'anno.
Quindi tu, Gennaro, voti Klopp da tutte e due le parti. Quello dei vent'anni, quello... ok.
No, voterei anche Ferguson.
Nei vent'anni Ferguson lo possiamo mettere, no? Dal 2001 al 2020. Gianni, tu per chi voti? In quello dei vent'anni?
Nei vent'anni Guardiola.
Guardiola?
Le innovazioni tattiche, tecnico-tattiche che ci ha fatto vedere per il gioco, perché dalla panchina vede molto bene, cambia bene, perché è autoritario. A me è un allenatore, a prescindere da tutto, è un allenatore che c'ha standing,
okay.
C'ha carisma nei confronti della squadra, non ha paura nei cambi. Poi è chiaro, quello dell'anno scorso, io sono d'accordo con Antonio, certo,
Klopp.
Ha fatto le cose meravigliose, le continua a fare.
De Canio, in quello dei vent'anni e in quello dell'anno, vent'anni chi votiamo?
In quello dei vent'anni Guardiola, perché credo, per come ha detto Gianni, credo che sia uno degli allenatori che nella storia del calcio ha lasciato un segno indelebile, cambiando la mentalità veramente spiccatamente offensiva, e dando sempre con la capacità sempre di rinnovarsi, perché ha cominciato un 4-3-3 a Barcellona con tutti questi giocatori di grande qualità, ma è una squadra che prendeva pochissimi gol, ma poi quando è andato via da Barcellona ha saputo reinventarsi, cambiando anche modo di giocare a calcio. Quindi secondo me
nei vent'anni Guardiola,
nei vent'anni assolutamente Guardiola, quello ma della... anche più di vent'anni.
Quello dell'anno, quello dell'anno
Klopp e Gasperini, perché quello che ha fatto Gasperini con l'Atalanta, attenzione, con l'Atalanta è qualcosa di incredibilmente bello ed importante. Riuscire a portare una società di provincia a questo livello attraverso il gioco, attraverso risultati non occasionali, io credo che sia un risultato straordinario. Klopp, sono d'accordo con Antonio Di Gennaro, allenatore moderno, con coraggio, veramente anche come personalità mi piace molto, un uomo molto, molto per bene.
Bene, e siccome tra poco arriva Bergonzi, io vi voglio chiedere la gomitata ieri di Ibrahimovic, che ha fatto molto discutere, per voi era da giallo, da rosso, come la interpretate qui, o tre uomini di campo? Di Gennaro, parto da te e poi ti saluto, come la... quell'episodio lì?
Siamo al limite, secondo me, quindi abbastanza...
Tu avresti dato abbastanza... il?
Arancione.
Anche perché lo non sapevo nella zona... che dicevi
io
arancione.
Io vivo a Bari che siamo arancioni qua.
Grazie. Hai capito. Va bene, Antonio, un abbraccio e grazie,
ciao,
per essere stato con noi. Un abbraccio.
Gigi e a Gianni. Ciao, grazie.
Ciao, Antonio.
Mister De Cagno, giallo, rosso in quell'occasione o arancione? Che accendiamo?
Guarda, Io questo fallo, poi in quel modo lì, Ibra guardava la palla, è andato a colpire di testa, così come si colpisce nel movimento naturale dei gomiti. Però purtroppo per quello che è l'orientamento arbitrale, quando questo poi va a creare problemi ad un avversario, in quel caso si usa il rosso, ma ribadisco, questo è perché è l'orientamento che è stato dato agli arbitri, per cui gli arbitri giudicano. Molto spesso mi sono trovato a discutere con loro del perché, ma il movimento naturale di chi va a colpire la palla di testa è quello proprio di muovere, di dare la frustata e di muovere con le braccia di difendersi. Koulibaly stava salendo anche lui, si è trovato in basso. Quindi secondo il regolamento arbitrale sarebbe dovuto essere rosso, e non capisco anche perché il VAR non sia intervenuto. Secondo il concetto di gioco del calcio, questi falli non dovrebbero mai essere fischiati se non si nota da parte dell'arbitro una precisa volontà
quindi,
di colpire l'avversario.
Da rosso lo ritieni, De Canio, quell'episodio lì?
No, ribadisco, cerco di spiegarmi ancora meglio. Secondo il concetto arbitrale, quello doveva essere un fallo da rosso perché colpisce l'avversario. Secondo il mio modo di vedere, Ibra, che guarda solo la palla
non dovrebbe essere esatto.
E va a colpire la palla di testa con il movimento naturale delle braccia che si fa per chiunque colpisce la palla di testa. Questo fallo dovrebbe essere assolutamente cancellato, o meglio, l'arbitro dovrebbe valutare solo ed unicamente la volontà eventualmente di usare il gomito per far male all'avversario, e credo forse che l'arbitro abbia voluto
fare questo tipo di valutazione.
Se ha fatto questo tipo di valutazione è corretto.
Aspetta.
Però ne vediamo tanti altri molto meno importanti, meno precisi, anche solo accennati, per cui i calciatori prendono espulsione.
Allora Gigi, un secondo solo, voglio sentire Gianni, c'è Bergonzi con noi, voglio sentire che cosa ne pensa, perché ieri ne abbiamo parlato nel post gara proprio, arrivano messaggi del tipo, se c'era ad esempio, se ci fosse stato uno juventino corte marziale, no? C'è Ibrahimovic, siamo tutti più tranquilli, ci scrivono, e dice chi dice che rosso quello di Ibrahimovic non sa di calcio, quel movimento è naturale perché va a prendere il pallone, insomma ci si divide anche. Gianni, tu che ne pensi, e poi voglio sentire Bergonzi.
Ma io non mi dilungo troppo sulla posizione di Koulibaly, se si trovava davanti, se forse si doveva trovare dietro. Per me è un rosso diretto, perché adesso gli arbitri, come poco ti muovi con il gomito, immediatamente ti fermano. E quindi
rosso
per
diretto.
Me, se fosse stato diciamo, un romantico del calcio, e non lo sono, io sono molto realista e molto pratico, sicuramente non l'avrei annullato mai, perché ha fatto un gol eccezionale, proprio da scuola calcio, ecco, da didattica.
Esatto. Però quello è
il gol c'è stato, l'ha beccato, dai.
Allora,
se vogliamo girare, vogliamo fare gli Andreottiani. L'ha toccato, no, però
Gianni, va bene. Rosso. Bergonzi,
cambiava anche la partita.
Bergonzi, hai sentito? Cambiava pure la partita, Mauro Bergonzi. Adesso voglio dire
poi, innanzitutto, permettimi di salutare il mister. Se non sbaglio, c'è il mister Gigi De Canio.
Sì.
Sì, eccomi.
Che ti ha mandato a quel paese mister. Qualche volta, no?
Mamma mia, hai voglia. Grande. È un piacere sentirlo, un piacere salutarlo.
Hai capito, dai, si fai complimenti perché qualche volta ti ci ha mandato, dai, di la verità.
No,
qualche volta.
No, ma anche io.
Anche io non stavo zitto.
È vero.
Hai sentito però la situazione qui? Tu che dici? Perché guarda
è piacevole, che... No, è piacevole.
Sì.
Ho sentito l'analisi di entrambi i mister, entrambi analisi perfette. Uno dice che è niente, l'altro dice che è rosso. Poi ti chiedi perché nascono gli arbitri. Per far casino. Esatto, è una situazione difficilissima. Una situazione che non faccio come dice mio amico Gianni l'Andreottiano. Però hanno ragione entrambi. Non è una tortura dire che Ibra salta in maniera congrua, naturale, ma allo stesso tempo è la verità che dà una palla gomitata sulla faccia di Koulibaly. Allora, per andare al concreto, per chiudere la diaspora, il regolamento dice che se c'è un'eccedenza di sproporzionata vigoria fisica che porta ad un pericolo per l'incolumità dell'avversario, cartellino rosso. Con Ibrahimovic non si può parlare mai di sproporzionata vigoria fisica, ma al limite di proporzionata, perché è talmente forte, talmente robusto, talmente forte degli altri, che non eccede mai in maniera proporzionata, al limite il suo fisico che gli permette di fare quegli interventi. Detto ciò, però, c'è un parametro che è certo: ha messo a repentaglio l'incolumità dell'avversario, perché una gomitata in faccia a livello UEFA, a livello Champions, a livello Europa League, ti danno il cartellino rosso e non si discute minimamente. Detto ciò, per me, se avessero mostrato il cartellino rosso, non si sarebbero sbagliati, non si sarebbe stupito nessuno. ma è pur vero che quello, calcisticamente parlando, perché stamattina io ho parlato con giocatori di calcio e con allenatori, dicono tutti quelli che dice il mister Gigi De Cagno. Quindi è una situazione molto complicata, molto al limite, dove l'arbitro alla fine deve cercare di trovare un parametro. E Valeri era dalla parte dei calciatori, allenatori, e io sono più dalla parte della punibilità, perché secondo me poteva mettere in taglio la...
Tu avresti tirato rosso. Fuori in faccia a Ibrahimovic il rosso.
Rosso, il giallo rosso. Per me non esiste proprio in questa categoria di intervento. O fai niente o fai rosso.
Però io, cioè, ripeto, ci può stare tutto quello che state dicendo, però sono più vicino all'interpretazione giallo. Quando lui salta non va a cercare l'uomo, cioè lui salta, prende, si allarga per andare di testa. Io sinceramente non faccio fatica che sia stato proprio voluto per andare a fare.
Scusate,
prego,
se mi
mister.
È permessa, però Bertonzi ha dato la spiegazione logica, così come pensavo, come penso io, insomma. In effetti questo è il regolamento, infatti lui ha parlato della regola. Io da uomo di calcio vedo che non guarda la palla, non guarda l'avversario, va a colpire,
esatto,
e colpisce facendo il movimento naturale. Però
non l'ha fatto,
oggi
hai capito, Gigi, hai ragione, oggi, Gigi, però lui ha guardato la palla, ha saltato meglio, con il ballino non era messo bene, però quando è andato su anche a due metri, per dire, il movimento di braccio è logico, è istantaneo, è naturale, ma intanto l'avversario l'ha colpito e l'ha beccato.
Assolutamente, e quindi per quello che è il regolamento arbitrale andava espulso. Ho voluto dare una spiegazione perché mi sembra comunque, come dire, ho voluto solo argomentare.
No, hai fatto bene, Gigi, ma gli arbitri fanno sempre disastri.
Posso dire ancora una cosa?
Prego, certo, ti chiamiamo apposta.
No, perché
dica.
Gigi, mister Cagno è un grande, a parte che è un ottimo allenatore, però è un grande competente, perché
sì,
era uno di quelli che a noi ci metteva sempre in difficoltà, perché trovava sempre delle situazioni della logicità quando si parlava di episodi anche in campo. Quindi quello che ha detto è assolutamente ragione la sua disamina. Infatti Valeri ieri ha applicato quello, diciamo, non ha fatto in base a quello che dice lei, non è che è una situazione molto al limite, è molto difficile, non è che c'è uno ha ragione e uno ha torto, e io in questo caso non voglio avere ragione, dico il mio parere da ex arbitro, ma è finita lì, questo è il mio parere da ex arbitro.
Sì.
Certo, la VAR poteva dargli una mano, Gianni, no? Lo poteva richiamare, valla a vedere. No, non si poteva, giustamente non rientra nei casi di VAR.
Ho capito che era un gruppo di romani, che quando sono gruppi sempre nella stessa sede si cercano sempre di aiutarsi, credo io, adesso non voglio malignare.
Gianni, il VAR non era di Roma, il VAR era solamente Irrati, quello che ha fatto la finale dei mondiali, quindi diciamo che è uno abbastanza bravo, dai.
Però lì non poteva intervenire, giusto, Mauro?
Perché secondo me hanno valutato allo stesso modo, poteva intervenire, se Irrati avesse valutato l'intervento in maniera diversa.
Certo, è vero, giusto.
Probabilmente hanno valutato allo stesso modo. Si sarà confrontato con Valeri, gli avrà detto: hai visto qualcosa? Come l'hai vista? È successo questo? Lui gli avrà risposto, chissà come gli avrà risposto, ma probabilmente gli avrà dato delle risposte che hanno confortato la scelta di non intervenire.
Va bene. Ho visto che hai dato ragione a De Cagno, ti ha mandato a quel paese parecchie volte, però. No,
ma
perché sono.
Non esageriamo,
anche
lui. Anche lui.
Esatto, bravo, non ti preoccupare, che non stavo zitto io. Non era uno di quelli che stava zitto. No,
pensa se ti capitava Di Marzio, erano affari tuoi.
Cominciava sempre la tipo, stavolta si è sbagliato lui. Invece di che De Cagno avrebbe dovuto dire.
grandi, va bene, dai, siamo arrivati al termine, è stato un piacere confrontarci anche su questo argomento, grazie a tutte e tre, buon proseguimento, un abbraccione,
grazie a voi,
un abbraccio a tutti,
grazie con De Cagno, Bergonzi,
ma molti dicono la stessa cosa su Ibrahimovic, che salta, sovrasta fisicamente Koulibaly, lo anticipa
al replay. Ti dico, al replay gli do il rosso pure io, sono sincero. Quando vedo il replay che gli ammolla quella gomitata in pieno volto...
Però è vero che lo anticipa, lo sovrasta.
Però se tu vuoi... Allora, così...
Quindi viene colpito involontariamente, non è...
Il replay, la sensazione, io quando l'ho visto ho detto, vabbè, qui è rosso. Però dopo se tu vedi la dinamica dell'azione,
io
sinceramente... giallo ci sta, giallo ci sta.
C'è uno però, che scrive: se Ibra veniva espulso era meglio, almeno saltava al massimo 3 partite, non si faceva male.
Sì, è pure vero che quei contatti lì, in aree di, così, quei contatti tra attaccante e difensore ce ne sono tantissimi. Ieri Ferri ha detto una cosa: ai miei tempi ci prendevamo la gomitata in faccia e stavamo zitti. Certo. Cioè, nel senso, quando saltano così, te la prendi la gomitata. Cioè, pure lui ha detto: sta davanti, cerca di avere la palla, la gomitata te la prendi, perché il movimento è quello di andare su e allargare. Non ci ho visto, cioè, proprio la voglia cattivo, di dare una botta in faccia, una gomitata in faccia a Koulibaly. No. Però, ripeto, poi ognuno ne abbiamo parlato, ma non mi sembra la giustificazione della partita.
Io ricordo, Mauro Bergonzi era da giallo, oggi è diventato
rosso. Oggi invece è stato più severo, si vede che la rivista ha detto: fammi essere un po' più severo. Vabbè.
No, non va bene.
Dai, va bene, vabbè, ha cambiato. Va bene, ci fermiamo, break, perché arriva Mario Sconcerti con un altro amico tra poco, nella parte finale, l'ultima ora di Maracanã.